solo per il Manchester City. Adesso però, Nick, è il momento di raccontare una delle tante storie, sì, che noi amiamo raccontare quotidianamente.
Assolutamente sì. Prima volevo però leggerti al volo una frase.
Vai, leggila.
Che è la frase del giorno su tutto mercato web. Ibra ti mangia se sei debole. Gli diedi del nasone. Figurati se l'avesse detto a me, ma lasciamo perdere. Sapevo che se mi avesse preso negli spogliatoi mi avrebbe ucciso. Ci divise Mourinho. Marcos Rojo su Zlatan Ibrahimovic.
Un bel coraggio, direi, Rojo.
Sì,
eh?
Nasone penso che forse, cioè, se lo poteva risparmiare.
Sì, vabbè, perché mi sembra un po' quella scintilla che fa infuriare un armadio come Ibrahimovic. Ecco, per questo dico, non proprio la mossa del giorno.
No, no,
quella che fece all'epoca
Rojo. E a proposito di storie, noi salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Gianluca Sordo. Ciao, ciao Gianluca, buonasera,
ciao,
bentornato.
Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, grazie.
Io non credo che tu magari così avessi in mente di dire una cosa del genere, o avresti avuto in mente di dire una cosa del genere a Zlatan Ibrahimovic. Penso che avresti evitato, no?
Voglio dire. Anche perché mi viene la battuta facile, anch'io col naso non è che gli dicevo, lo offendevo in un'altra maniera, perché non posso pronunciarmi sul naso.
Però insomma, questo Ibrahimovic, abbiamo letto questa frase di Rocco su Ibrahimovic, proprio perché al di là di quello che può essere il pensiero di un calciatore, comunque Ibrahimovic, Gianluca, ha portato al Milan sicuramente una ventata di certezza in più, perché c'era bisogno probabilmente di un leader, di un giocatore carismatico in una squadra discreta ma non eccezionale.
No, la squadra non è eccezionale, chiaramente è un giocatore che penso che l'abbiano preso per questi mesi, chiaramente non a lungo termine perché non è giovanissimo, quindi è un investimento per spronare, l'hanno fatto credo per spronare un po' il gruppo, l'ambiente che ne aveva bisogno, e di carisma e di determinazione di grinta ne ha tanta, oltre chiaramente alle qualità che conosciamo tutti, però è un investimento fatto a breve, credo, immagino che sia così.
Mm-hmm. È un Milan, Gianluca, evidentemente molto lontano sia da quello che hai vissuto tu nella tua esperienza rossonera, sia, se vogliamo, anche quella che poi ha reso grande in Europa Carlo Ancelotti. A tuo avviso, in un momento in cui, se vogliamo, il Milan sta ripartendo in un ciclo comunque difficile, con un calcio cambiato rispetto a quegli anni, quanto pesa avere un blasone, una storia così prestigiosa anche nella costruzione della squadra, del quotidiano? Perché si continua a fare riferimento a un Milan che ormai da quasi 10 anni non c'è più.
Sì, credo che sia una storia che c'è un po' passata anche la Juventus, no? I primi anni di nuovo ciclo, di reinvestimenti, di giocatori nuovi, e ha fatto molta fatica anche la Juve con tanti giocatori che ci sono passati, che non hanno reso, che hanno fallito, e il Milan si trova ora in questa situazione. Io credo che per ora nonostante abbiano queste due persone dietro, che sono due persone intelligenti, regolari, a parte sono stati dei grandi ex giocatori, ma sono persone che masticano calcio, due bravissime persone, intelligenti, quindi sicuro che faranno bene, gli auguro di far bene con Boban e Maldini, però è appena iniziato un nuovo ciclo e credo che il Milan non abbia ancora risolto tutti i suoi problemi, insomma. Nonostante l'arrivo di Ibrahimovic, come si diceva, a breve deve ancora lavorare, deve ancora prendere i giocatori da Milan, anche se la storia se la portano dietro perché è stata quella che è stata, però ce l'ha avuta anche la Juve, ce l'hanno avuta anche altre squadre, delle grandi storie dietro, e sono anni di rifondazione, faranno fatica, mi auguro che si chiudono fuori più presto, però non la vedo così facile ad oggi.
Certo.
Io, guarda, tu sei molto più giovane di me, caro Francesco Benvenuti, però io Gianluca Sordo me lo ricordo molto bene, sia nel Torino che anche nel Milan e poi nelle altre squadre. Però
nel Milan ho giocato poco, però... Vabbè. Mi ricorda posso trovare la scusa, che c'erano altri, sì, altri giocatori.
Ci voleva, come quando no, vai a prendere il pane, no? In panetteria, che c'è da prendere il numerino per poter provare a giocare, perché ce n'erano tanti, sì, no? Se, giocatori forti.
Io dicevo sempre: se non svenivano in 15, sì, non ci abboccavo.
Beh, però tu in quel Milan ci sei stato, quindi voglio dire,
ho avuto la fortuna anche di giocare con un certo Roberto Baggio. Quell'anno del gol di UEA da metà campo, che si vinse lo scudetto, eccetera, eccetera. Quindi non mi posso lamentare.
In tante fotografie infatti memorabili del Milan ci sei anche tu, Gianluca.
Sì.
Su questo carta canta, la storia lo sentenzia.
Ha provato a mettermi lì nella foto di squadra, di gruppo, dietro un borsone gigantesco, ma non ce l'ha. Mi è uscito il naso come Ibra.
Gianluca, 12 presenze, ma di qualità, si direbbe.
Era un gruppo che era impossibile giocare, perché se poi Capello, tutto bravo che era, l'abbiamo visto tutti, però sinceramente aveva i suoi 13-14, ecco, stava fuori Lentini, stava fuori Stroppa, stava fuori Di Canio, stava fuori a volte Ranio, insomma, veramente dovevano...
Ci volevano anche due spogliatoi, no? A quell'epoca, da quanti eravate, insomma,
sì,
anche per spogliarsi.
Ma quello, le rose, comunque c'era già 25, eravamo già 25-26 giocatori di rose.
Sì.
Era dura.
Però io, quando ho iniziato il discorso precedente, io mi ricordo la partita con l'Ajax, e mi ricordo quella col Toro, cioè ovviamente a un minuto dalla fine la traversa,
sì,
quella me la ricordo proprio bene, anche perché insomma, la mia simpatia per il Toro è evidente.
Sono stato un po' sfigato lì. Siamo stati nel Granata, dai.
Sì. Quante volte te la sei sognata quella traversa? Dimmelo sinceramente.
No, finché sognata, e ogni volta che vedo qualche tifoso del Toro si ricorda solo quello, però qualcosa di altro abbiamo fatto di discreto, dai, anche l'ultima Coppa Italia vinta nel 93 a Roma, l'ultimo trofeo del Torino è stato quello, nel 93, si parla del 93.
Comunque quello fu un traguardo storico, quello in Coppa UEFA, perché poi alla fine passa tutto inosservato, però raggiungere una finale con l'Ajax e giocarsela fino alla fine, cioè io credo che queste siano le grandi imprese, no? Voglio dire che sono belle raccontare.
Meritavamo noi, poi vabbè, la mia traversa è stata proprio un minuto dalla fine, c'era ancora il passaggio indietro al portiere con Marchegiani, insomma era finita in poche parole, dai.
Sarebbe stata... Vabbè, comunque, voglio dire, sono momenti di storia vissuta belli, anche se magari era meglio se finiva in porta il pallone anziché sulla traversa. Però, ecco, proprio per tornare indietro nel tempo e fare un'analogia, quello era un gran bel Toro.
Sì, avevamo un bel gruppo, devo essere sincero. Poi il mister ha fatto benissimo e aveva costruito questo grande gruppo. Chiaramente eravamo in 7-8 magari ignorantelli a livello magari di grinta, di determinazione, però oltre a questo gruppo di gente determinata c'era anche 4-5 fenomeni, ecco, perché non è che puoi costruire una squadra che arriva a quei livelli a fare le finali, a vincere Coppa Italia solo con gente grintose determinate, certo. C'era anche delle qualità in quel gruppo, era i vari Lentini, Martin Vasquez, Casagrande, Scifo, l'anno bene che venne Francesco lì dal Cali, insomma erano dei fenomeni.
Tra l'altro, Gianluca, tra poco più di...
C'era anche Vieri forse?
Vieri io l'ho incontrato nei giovanili del Toro. Poi non so se in prima squadra aveva fatto degli esordi con Mondonico, che era di 17 anni.
Sì, forse sì.
Guarda, Gianluca, proprio su quello, tra un poco più di un mese saranno già 2 anni dalla scomparsa di Emiliano Mondonico. Ti chiedo non solo e soltanto che allenatore è stato per te, ma soprattutto che uomo è stato per te, visto che anche molti tuoi ex compagni o altri giocatori che abbiamo intervistato e che hanno avuto Mondonico nella loro carriera hanno sempre raccontato aneddoti di grande umanità, ecco, di un rapporto che andava ben oltre il classico allenatore-giocatore.
Ma io ho grossi aneddoti, grosse cosa che mi ricordo, non ne ho, forse l'unica che posso ricordarmi è quella famosa finale lì fuori dall'albergo, che era talmente rammaricato da questa sfortuna che avevamo avuto che mi disse, ci disse, eravamo 4-5 lì fuori, insomma, che secondo lui fece una mezza battuta, insomma il ciclo era finito, c'era talmente tanta delusione che anche lui capiva che comunque i vari Lentini Milan, Marchesani Lazio, poi andò via Cravero, insomma era un po' finito il cerchio, si era chiuso il cerchio. E l'unica cosa che mi ricordo del mister che ad oggi è quella, come persona chiaramente tanto di cappello, perché è stato, a parte che era una persona non ombrosa, non musona, era una persona anche simpatica da parlarci nello spogliatoio, da parlarci durante la settimana, oltre al fatto di essere bravo come attore che preparava benissimo le partite, aveva questa capacità secondo me di studiarle, di capirle e di prepararle nel migliore dei modi. E poi era anche una persona che mi dava anche confidenza, ci si scherzava, ecco, non era il classico allenatore che ti teneva la larga, ecco.
Tra l'altro, a proposito di allenatori, correggimi se sbaglio la tempistica, Gianluca, nel tuo ultimo anno da calciatore hai avuto Massimiliano Allegri al suo primo anno da allenatore all'Aglianese, giusto?
Ecco, qui siccome sono toscano anch'io come voi, magari sono più verso la Liguria, però sono toscano anch'io, quindi non ho peli sulla lingua e mi va di raccontare. Se avete tempo vi
certo.
racconto una storia.
Certo, cioè, qui apposta.
Quanto, tutto quel tempo che vuoi.
No, di Allegri non ne posso parlare bene. Non ne posso parlare bene perché non è stato preciso come persona. A me dopo 7 mesi che mi allenò lì ad Agliana, tra l'altro Pistoia, a livello di C2, c'era un bel rapporto, eravamo, insomma, c'era un bel gruppo. Lui il primo anno che allenò e l'ho aiutato con i giovani perché io ero già 34enne, insomma. Poi 7 mesi dopo io a Maria di Massa mi succede un brutto incidente, sono stato coma, ho fatto terapia intensiva a Pisa, eccetera eccetera. Per fortuna ora mi sono ripreso, sono con le mie gambe. Però il caro livornese non si è dimostrato una persona corretta, perché non mi chiamo mai, non mi venne a trovare a Pisa, insomma è stato...
Ci sei rimasto male, via. Molto.
Lo incontrai a Forte dei Marmi una settimana prima che lui doveva andare a Milanello col Milan. Mi voleva abbracciare, ma niente, nulla, non ce l'ho fatta.
Era una ferita ancora
aperta.
Io ho questo ricordo di Allegri. Poi se mi vuoi chiedere altre cose, chiedimele pure, però mi andava di precisartela perché sennò non...
No, ma vale. È giusto e anzi è apprezzabile
questo,
che
questo è il mondo del calcio, quando non c'è più nessuno che sparisce, cosa anche quando magari giri per ospedali in terapia intensiva, insomma, tante persone dimenticano, e quindi, ma anche a distanza di 7 mesi, perché quell'episodio mi è successo 7 mesi dopo la fine stagione con l'Aglianese, con lui.
E tra l'altro, guarda Gianluca, ne approfitto per chiederti se è anche, diciamo così, questa trasformazione che magari non a tutti, per fortuna, capita alla luce della tua esperienza, che rende il mondo del calcio oggi un mondo molto anche difficile da un punto di vista proprio umano.
Sì, sono anticipato io. Sì. No, io purtroppo ci sono passato col mio episodio. Io certo. Sapevo, immaginavo che quella è la realtà del calcio. Chiaro che quando sei giocatore a livello di Serie A, col Milan, col Torino, cosa, sei una persona, ti cercano, ti aiutano, ti chiamano, e dopo quando finisce il tutto, purtroppo sapevo che la realtà era quella, però sai, quando poi per sfortune varie succedono questi episodi, bisognerebbe stare un pochettino più attenti, secondo me, soprattutto le persone che ci hai lavorato insieme. non è che un dirigente qualsiasi di qualche altra società, se te non ci hai lavorato insieme, può sapere o può dire o ti può aiutare, però quelli che ti hanno lavorato insieme anche di recente, qualche mese prima, non è bello nemmeno telefonate, nemmeno visite, è brutto. Questo è lo squallore del mondo del calcio, secondo me, questa è la mia opinione.
Vabbè, è la tua esperienza, per cui è giusto, esatto, che tu la racconti.
Soprattutto perché è un'esperienza poi personale che tocca anche un momento delicato della tua vita, che esula poi dall'aspetto, diciamo così, prettamente sportivo. Qui si parla di rapporti interpersonali, di rapporti umani.
Io sono qui a Massa, voglio dire, non voglio immaginare che un collega o ex collega di Carrara non venga a Loppa, a Massa, a trovare una persona che ci ha lavorato 7 mesi prima e ci ha lavorato bene, c'è anche un bel rapporto. Cioè, sapere che 5 minuti di macchina ti pesano così tanto un lunedì che sei a casa di riposo dalla tua stagione da allenatore, quello che vuoi, non lo voglio immaginare, cioè, che sia così faticoso, ecco. Però è uguale, si vive lo stesso, però quello è il dopo calcio. Nel dopo calcio succedono anche queste cose.
Tra l'altro, guarda, proprio su questi argomenti, ho ripreso un'intervista del 2012, tu hai parlato un po' anche, no, di quello che ti è accaduto e ti è capitato, e dicevi: quando mi è successo quell'episodio il mondo del calcio si è dimenticato di me. Tra tutti i compagni e le squadre in cui ho giocato in 16 anni di carriera non c'è stato nessuno che mi abbia spedito un...
No, di compagni di squadra è venuto anche Giambrotta. Io sto giocando.
Ecco, no,
anche...
Io riportavo il virgolettato che avevo trovato ora su internet.
Io non parlo dei compagni di squadra perché ho sempre avuto un bel rapporto con tutti.
Giusto, precisazione.
Sono stato uno del spogliatoio, mi divertivo, eccetera, eccetera. Ma io parlo dirigenti, allenatori, presidenti, società, insomma. È brutto, no? Ho fatto 10 anni col Torino, bene o male, ti ripeto, l'ultimo trofeo l'hanno vinto con noi, abbiamo rischiato di vincere la Coppa UEFA, con i ragazzini ho vinto di tutto di più a livello di settore giovanile, abbiamo vinto una Serie B con Fascetti facile, cioè qualcosa, 10 anni di Toro, niente, un telegramma, 2 anni a Milano, non è arrivato nulla, cioè... Voglio dire, è brutto, però voglio dire, non è che non mi piace fare la vita.
No, certo. Però è una riflessione umana, ci mancherebbe.
Esatto. Una riflessione umana, come dicevate voi, l'umanità, mi sa che nel mondo del calcio oggi soprattutto è sparita. Sono solo interessi e basta.
Guarda, è una riflessione, Gianluca,
ci ha colpito molto.
Sì, notevole, devo dire.
Ascoltate, questa, vi racconto l'ultima storia un minuto.
Certo.
Per farvi capire com'è quel mondo lì. A me venne venne Oscar Damiani nello spogliatoio, quasi nel parcheggio del Philadelphia. Il Philadelphia Cairo non era ancora il vecchio fila del Grande Toro dove si facevano gli allenamenti. Me lo sono trovato fuori dagli spogliatoi, senza appuntamento, senza niente, dicendomi: aperto l'agenda a Galliani e o prende te o prende Sandro Kois, no? Che Sandro Kois è stato anche lì da voi, ci ho fatto anch'io per il settore giovanile col Torino. Sì. Senza appuntamento, senza avvertirmi, me lo sono trovato. Quelli sono, no, le persone che quando c'è il business, quando c'è da prendere, quando c'è da chiudere qualche trattativa che gli porta tanta roba e ti vengono lì a trovare sotto casa senza appuntamento. Dopo 10 anni di procura con questo Oscar Damiani mi sono trovato a farmi salutare sulle rotaie di un tram a Milano, per dirti com'è la realtà di quel mondo, no? Dice: facciamo una cena, ci salutiamo, il nostro rapporto è finito. Mi sono salutato con Oscar Damiani sulla sua macchina sulle rotaie di un tram a Milano, per dire. Però quando mi doveva portare al Milan dal Torino, venne lì senza appuntamento al Philadelphia, no?
Guarda,
quella è la realtà.
Gianluca, posso chiederti, perché ovviamente la carriera da calciatore è una carriera privilegiata, è una carriera anche fortunata, Però
avete ragione.
Però c'è un però che, quantomeno per mia sensazione, traspare dalle tue parole, e cioè che forse sei stato più tu, per la tua esperienza, a dare al calcio di quanto il calcio non abbia lasciato a te. Sbaglio?
No, a livello tecnico di giocatore di carriera non mi posso lamentare. Io sono partito da Carrara a 14 anni per andare nei ragazzini del Toro, quindi non, quello che ho fatto mi va bene, l'avrei firmato. A livello umano, come si diceva prima, forse ci ho rimosso io. Essendo una persona vera, sensibile, schietta, non mi sono mai arruffianato con nessuno, ho sempre fatto il mio, quello che ho fatto me lo sono guadagnato, non mi sono mai venduto, quindi a livello umano ci ho perso sicuramente io, perché insomma non te l'aspetti questi episodi, in queste sfortune, in questi incidenti. Speri che ci sia un minimo di telefonate, di visite, certo, di aiuto, dai, d'aiuto, ma non aiuto come ha fatto
un pensiero,
non aiuto come ha fatto con Pessotto, che dici ti rimetto sotto contratto con la Juve a fare il dirigente. A me non ho mai fregato nessuno, certo. No, un pensiero.
Gianluca, un paio di curiosità, perché comunque ci sono anche dei ricordi di campo importanti. Io ti chiedo, ad esempio, quando un giovane Gianluca Sordo si affacciava al calcio dei grandi con la nazionale Under 21 e segna nella gara d'andata contro la Svezia, no? Segnasti il 2-0 nel 92 agli europei Under 21.
Sì, ho fatto poi il gol che ci ha permesso di vincere l'Europeo, perché poi in Svezia al ritorno abbiamo perso 1-0. Anche lì c'è stato un episodio strano, però vabbè, abbiamo vinto e sono stato zitto e tutto, perché comunque l'andata fece il gol del 2-0, il primo lo fece Renato Buso e al ritorno chiamò Taccola dal Pisa, la prima volta che era stato convocato lui, siccome il mister, che poi è una persona io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, di giocare con Paolo, sono persone eccezionali, anche il mister era una persona eccezionale, però col fatto che si voleva coprire, non mi ricordo le riunioni come fossero ora, parlava con noi vecchietti, che era già 2 anni che eravamo in quel ciclo lì, c'era Albertini, c'era Dino Baggio, c'era Corini, c'era Renato Buso, e c'è il dubbio chi giocare, Sordo, Taccola, io ho fatto gol, uno dei migliori in campo, all'andata, al ritorno fece giocare Taccola, si soffrì fino al 98esimo, perché loro poi fisicamente forti, tutte palle in attivo, calci d'angolo, punizioni, cosa, e abbiamo sofferto, ecco, perché giocando con un difensore in più, perché Taccola era un armadio, anche lì avevo questo episodio da raccontare.
Ti ha lasciato un po' di così, di se vogliamo, anche nel ricordarlo, un po' di malinconia, no, Gianluca? Che è un altro sentimento che traspare nella consapevolezza comunque di essere stato fortunato nella tua carriera, di aver avuto anche una vita.
Sono fortunato, però comunque è una vita agiata, perché poi è chiaro che devi mettere in conto anche i primi 4 anni di pensionato, salti l'adolescenza, certo, salti la tua gioventù, insomma sei chiuso alle 9:30-10 dentro un pensionato con tutto quello che è e non sai se arrivi a giocare, dove arriverai a giocare, eccetera eccetera, insomma tirando via quei 4 anni lì, poi una volta che si arriva a giocare a pallone a quei livelli è una pacchia, lì devo essere sincero, è bello ed è una pacchia.